Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al suo fianco Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno e buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Parliamo di TV oggi, in questo venerdì di inizio aprile. La televisione e in particolare la Smart TV resta il principale hub per l'intrattenimento TV e video da parte delle famiglie italiane. Ma lo dice lo studio New Life of the Living Room del gruppo RTL Ad Alliance, realizzato lo scorso febbraio su un panel di oltre 12.500 persone tra i 18 e i 64 anni, e quindi non solo in Italia ma in 14 mercati europei e anche in America. Ormai il trend è abbastanza affermato e dimostrato anche dai dati della penetrazione di questi apparecchi connessi, la Connected TV, che in Italia per esempio sono 20,7 milioni, di crescita di 2.400.000 unità rispetto all'anno scorso. E la ricerca dice anche che la TV lineare rimane la fonte preferita delle notizie, il 59%, lo sport il 44% e l'intrattenimento pure al 44%, mentre i servizi on demand a pagamento rappresentano la scelta principale per i film e per le serie, 63%. Infatti la maggioranza degli intervistati accede alla TV lineare dall'accensione dell'apparecchio, mentre solo l'8% passa dalle piattaforme streaming dei broadcaster, per intenderci RaiPlay.
Il contenuto è fondamentale, no? Per dirigere le scelte degli utenti, e il 40% degli spettatori spende meno di un minuto per trovare un contenuto sulla TV lineare. Sempre gli utenti sembrano passare senza problemi da una piattaforma all'altra, con il 45% che guarda appunto la lineare e il 36% che guarda lo streaming a pagamento ogni giorno. YouTube e streaming dei broadcaster sono cresciuti entrambi di 6 punti percentuali nell'uso quotidiano, e YouTube vale il 30%. E lo streaming, sempre dei broadcaster, come dicevamo prima, il 17%. Negli Stati Uniti gli spettatori preferiscono i contenuti digitali. Infatti piattaforme streaming a pagamento raccolgono quotidianamente il 49% dell'audience. In Europa invece siamo affezionati al lineare, soprattutto gli spagnoli, che per il 61% guardano quotidianamente appunto le trasmissioni lineari. I cambiamenti e la fluidità appunto tra piattaforme, di fruizione tra le piattaforme che sperimentiamo, ha influenzato anche la definizione stessa del guardare la TV. Infatti oltre la metà delle persone, 52%, dice che guarda la TV anche se si tratta YouTube, ovviamente se la sta vedendo su uno schermo televisivo propriamente detto e se i contenuti sono di una certa lunghezza, quindi gli short, quando guardano gli short tendenzialmente non dicono che guardano la TV. Però c'è un 36% che considera TV anche quell'altro tipo di contenuti, sì. Video. Questo 36% in realtà considera vedere la TV anche attraverso i device. Vabbè. Che siano l'iPad, il desktop, il cellulare, eccetera. E c'è appunto 22% che dice che guarda la TV anche quando guarda contenuti generati dai creator.
Boh.
Quindi non solo programmi televisivi propriamente detti, ma appunto i contenuti tipicamente dei social.
Perché YouTube ormai è diventato
video dei social, sì. Esatto.
Secondo lo studio cresce la fiducia nei media tradizionali come la radio, 67%, TV lineare 66%, attenzione, riviste e giornali 64% e Bwood OD.
Sì, cioè che sono i contenuti, sì, appunto dei broadcaster, sì, on demand
58%. Mentre le piattaforme social media sono in ritardo, per esempio TikTok è considerato il meno affidabile e gode della fiducia di solo il 23% degli intervistati. Gli annunci sono percepiti come meno intrusivi sui canali tradizionali come la TV lineare, al 55% rispetto alle piattaforme social video, 61%, e io ne so qualcosa. È una percentuale significativa di intervistati, a dire il 32%, che si rammarica regolarmente di aver perso tempo guardando contenuti su YouTube. Quando ti parte la pubblicità su YouTube? Allora io ho trovato questo metodo, scusate, faccio il refresh e subito parte la situazione.
Non dovresti dirlo, tu dovresti essere un fautore della comunicazione pubblicitaria.
Aspetta, però il sistema mi ha scoperto e negli ultimi 2 giorni faccio il refresh e mi partono altre 7 pubblicità e alla fine butto il computer alla finestra.
Però tu sei un utente pubblicitario sotto altre forme.
Sì, assolutamente.
Attraverso i social.
Daniele Nerd e Sandova Divi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con la prima scelta musicale di questo venerdì. Si chiama Spelling, lei è Cristia Cabral, è un'artista della Bay Area e trasforma il suo costante progetto Avant Pop in una sorta di specchio, infatti è Portrait of My Art, il nuovo album che è più synth, più minimale, più ballabile, anche più epico. Keep It Alive, Spelling. Leonair, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, oggi si inoltra nella strada, sulle traiettorie dell'editoria, diciamo così, specializzata. Un marchio, quello di Giapichelli Editore, che ha compiuto 4 anni fa 100 anni, essendo sorto nel 1921, ed è rimasto orgogliosamente italiano. Infatti il timone è saldamente in mano alla famiglia, giunta alla quinta generazione, rappresentata oggi dalle figlie Giulia e Giorgia. In un mondo in costante cambiamento, ci chiediamo allora quanto sia complesso portare avanti a distanza di tanti decenni un'attività simile. E allora chiediamolo direttamente a Giulia Giapichelli. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Ah, Giulia, quali sono stati, se si può fare una sintesi in questo senso, gli step evolutivi di Giapichelli Editore?
Allora, direi intanto che evidentemente 104 anni fa la situazione era completamente diversa rispetto ad oggi. L'azienda che ad oggi conosciamo e che poi andremo a narrare poco dopo era completamente diversa dalle proprie ceneri. Infatti il nonno, a questo punto non so neanche più quante generazioni fa, Modesto, fondò l'azienda nel 1921 con il figlio Giuseppe, che all'epoca era una cartolibreria fondamentalmente, è un bugigattolo di pochi metri quadrati davanti allora facoltà letterarie dell'Università di Torino, e dove il nonno Modesto era bidello, per cui lui prendeva dispense, appunti, lezioni, collezionava tutte sorte di materiali dai docenti e poi appunto in questo spazietto rilegava, componeva, faceva un po' di attività editoriali, ma vendeva anche appunto trascrizioni, pennini, calamai, oggettistica ai pochi studenti universitari dell'epoca. Questo stile più appunto artigianale di negozio andò avanti fino agli anni della guerra, che naturalmente furono molto, molto duri, anche perché eravamo molto esposti sulle materie filosofiche con tanti autori anche ebrei, di cui abbiamo dovuto poi completamente eliminare qualunque tipo di pubblicazione, proprio con la macerazione. E quindi diciamo che, passata la guerra, l'attività va in mano ai miei nonni, quindi nonno Giorgio e poi affiancato dalla moglie Olimpia, e continua a essere, diciamo, una realtà locale di una piccola casa editrice che supporta i docenti universitari appunto dell'adiacente facoltà letteraria nei propri testi, per cui sempre con queste dispense che a quel punto si evolvono, diventano dei libri in tutto e per tutto, stampati e non più trascritti a mano con pennino e calamaio, evidentemente, e rimane un'attività familiare, per cui avevamo uno o due correttori di bozze, tutto veniva fatto a mano. C'era anche la zia di mio nonno che lavorava in azienda, per cui era un'attività di 5-6 persone, ancora ripeto, di tipo artigianale, che però aveva in qualche modo l'ambizione di portare sui tavoli universitari degli studenti questi contenuti didattici scritti dai docenti. Il vero cambiamento è avvenuto con mio padre, Giuliano, poi affiancato da mia mamma Rosalba, dagli anni Ottanta, dove appunto, spinto sull'onda della gioventù e dell'entusiasmo, decise di in qualche modo guardare un po' più grande e competere con i big dell'epoca, per cui tutti i nomi che anche all'epoca erano già nazionali, avevano già autori importantissimi nel nostro settore.
Sì.
E quindi iniziò con appunto la sua valigetta e le infaticabili ore di trasferta sul territorio nazionale, un porta a porta in cui lui in pochi anni conobbe tutti i docenti ordinari di tutte le facoltà giuridiche economiche, perché naturalmente la scelta di andare nazionale pose in qualche modo una decisione di limitare le facoltà seguite, che non potevano più a quel punto essere tutte quelle letterarie, ma si è deciso di in qualche modo concentrarsi sulle scienze sociali. E poi nel corso del tempo appunto l'azienda, saldamente sotto il suo timone, si è evoluta in quello che è diventata oggi una realtà con circa 12 milioni di fatturato e circa una cinquantina di dipendenti, collaboratori fissi che ormai appunto collaborano con noi da tanti anni.
Giulia, guardi, questo incontro di oggi ha risvegliato un piccolo flash nella mia memoria. Io ho iniziato la mia carriera lavorativa in quel di Milano, diciamo così, un paio di decenni or sono, facendo il correttore di bozze di libri universitari di economia, politica e via dicendo, per una grande casa editrice. Un lavoro, oserei dire, drammatico in qualche senso, perché non era facilissimo, ecco, diciamo così, rendere fruibile gli scritti comunque di protagonisti e professionisti di tal fatta. Ecco, cosa è cambiato nell'ultimo decennio? Abbiamo detto che l'azienda si è evoluta, adesso 12 milioni di fatturato. Quali sono le caratteristiche principali?
Allora, direi che intanto come contesto, diciamo l'interlocutore non è cambiato moltissimo, ecco, su quello della sua esperienza di gioventù. Certamente ci sono dei docenti universitari oggi che sono diciamo decisamente più moderni, sposano tecnologie e via dicendo, ma tendenzialmente il mercato secondo me è cambiato moltissimo grazie alle tecnologie. Mi spiego un po' meglio. L'accesso all'educazione superiore è diventata da una parte molto più democratica, dall'altra ha reso anche dei dubbi a livello qualitativo sulla resa. L'università ormai, e l'abbiamo visto molto bene soprattutto durante il Covid e post-Covid, non è più l'unico canale di istruzione superiore, unico appunto e solo nella carriera e nella vita di una persona. Ci sono tantissimi percorsi alternativi, da diciamo quelli che vengono chiamati MOOC, corsi di turno, percorsi anche ormai certificati dalle migliori università del mondo e dalle migliori aziende del mondo, per cui certifica Google Certified, Microsoft Certified e via dicendo. Poi ovviamente la formazione non si limita ai 4-5 anni universitari, ma deve continuare per tutta la vita, e in tutto questo contesto di mercato molto dinamico l'università è una macchina un pochino più lenta ad adeguarsi, per cui certamente ci sono dei programmi che vanno in questa direzione a livello di offerta, ma sicuramente è rimasta un'istituzione un po' più tradizionale a livello dell'insegnamento. In questo contesto però sono cambiati tantissimo gli studenti, per cui diciamo queste due forze hanno creato un po' una frattura, un divario ancora più evidente tra chi insegna appunto l'università, per cui il docente, e lo studente, che quindi non è solo un gap generazionale come è sempre esistito, ma proprio un gap ormai direi incolmabile di mentalità, dove lo studente ha sicuramente acquisito un potere nella, diciamo, nella relazione che era impensato e inimmaginabile fino a qualche anno fa, direi sicuramente in questo decennio è un cambiamento molto 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 elevato. Diciamo che tutto questo ha però determinato anche un po' dei problemi di qualità, no? Sulla finalità dell'istruzione superiore, per cui detta molto semplicemente, oggi è più facile completare un percorso di studio o passare degli esami rispetto a 10, 15, 20 anni fa, perché ci sono tutta una serie di contenuti accessibili che per lo studente rendono possibile effettivamente ottenere anche un voto decente, non studiandosi un materiale didattico, un famoso tomo di 500-600 pagine, ma studiando su delle situazioni alternative che condensano magari in poche decine di pagine dei concetti importanti. Per cui ecco, questo poi ci sono dei sociologi che non spetta a me ovviamente approfondire la questione, però evidentemente l'abbassamento della soglia e del livello di istruzione pone anche dei temi diciamo di scalata sociale e di possibilità reali future poi per questi laureati, ecco, per i possessori di questo titolo. Per cui direi che da una parte sicuramente l'aspetto positivo è la maggiore autonomia, il maggiore tra virgolette potere attribuito allo studente di scelta dei propri percorsi, dei propri canali, anche a livello economico con spesso dei saving molto, molto elevati. Si pensi magari all'università telematica che non presuppone allo studente di spostarsi fisicamente in un altro luogo per studiare 5 anni e o mantenersi o farsi mantenere dalla famiglia. Però dall'altro c'è da farsi qualche domanda su effettivamente questa apparente democratizzazione e accessibilità se realmente portino poi dei vantaggi, anche perché conosciamo che poi i problemi nel mercato del lavoro italiano e sappiamo che non sempre c'è un gap positivo tra anche di retribuzione tra chi
e
chi no.
Giulia, alla fin fine io avrei potuto fare il sociologo perché ho studiato sociologia, ma vi risparmio questa vi ho risparmiato, però le presento Silvia Antonini, la mia collega, che invece vuole sapere qualcos'altro.
Buongiorno. Senta, io invece vorrei tornare proprio al vostro mercato, perché voi siete una realtà sicuramente di tutto rispetto, perché i numeri che ci ha detto sono notevoli, però questo è un mercato che è dominato da alcuni colossi. Faccio un esempio, la UTET per esempio, che però lavora anche su altri territori, se non sbaglio, su altri argomenti. Ecco. Come si fa in un mercato così? L'ha detto anche lei, ci sono delle scorciatoie oggi, per cui magari lo studente o gli studenti non comprano più il grosso libro, si prendono qualche, ai tempi lo chiamavamo bigino, però insomma si rivolgono ad altre fonti per studiare, per avere materiale su cui studiare. Ecco, come fa un'azienda della vostra misura e anche del vostro genere a crescere in questo contesto?
Allora, grazie della domanda. Allora, intanto con un moto di orgoglio vorrei in qualche modo dare dei numeri corretti sul contesto, nel senso che certamente la UTET fa parte di un gruppo molto grande che si chiama Walter Kluwer, è stata acquisita ormai decenni fa dopo un fallimento. Però a livello invece di produzione universitaria e scientifica, negli ambiti delle scienze sociali, Giappichelli è il primo editore italiano sia nelle materie giuridiche che nelle materie economiche, con delle quote di mercato saldamente sopra il 30% nel primo caso e saldamente oltre il 16% nel secondo caso, per cui siamo comunque il primo editore
universitario
scientifico. Esatto, siamo leader del mercato, per cui forse la domanda pone effettivamente ancora più problematiche, no? Come si mantiene questa leadership e soprattutto che impatto c'è da queste dinamiche, se vogliamo anche avverse di contesto. Allora, dal mio punto di vista il libro, prometto che dal mio punto di vista personalissimo il libro non sparirà. Per cui esisterà una nicchia sempre magari più ristretta di studenti che comunque vogliono ricorrere a materiale autoriale per la propria preparazione degli esami.
Ma sulla carta, intendendo il libro come un oggetto di carta, ecco.
Sulla carta, assolutamente. Almeno per le materie appunto oggetto delle nostre attività. Detto questo, sicuramente non è pensabile di escludere invece una fetta molto elevata di studenti che questa scelta già oggi non la fanno più, che sono comunque circa 4 su 10, mentre solamente a una rilevazione del 2017-18 erano 2 su 10, per cui è già raddoppiata diciamo il paniere di studenti che oggi sono allontanati da strumenti editoriali di studio. Evidentemente per questi studenti va offerto un prodotto sempre di qualità autoriale, alternativo rispetto al libro cartaceo classico di centinaia di pagine. E in tal senso è proprio, diciamo, la nostra intenzione, quella di, non solo intenzione, ma anche è stato anche oggetto di, insomma, di lavoro degli ultimi 2-3 anni, quello di comunque sviluppare dei prodotti digital first o digital only, che si sposino maggiormente con, diciamo, le diverse modalità di apprendimento degli studenti di oggi, ma che non compromettano invece la qualità editoriale del contenuto, quindi in sostanza non è un digino, appunto, un riassunto, certo, che in qualche modo un po' banalizza e svilisce il contenuto, ma sono degli strumenti alternativi che appunto supportano lo studio secondo varie modalità di apprendimento. Poi, se volete, possiamo naturalmente approfondire.
Ma ecco, per sviluppare questa offerta che affianca quella tradizionale cartacea, vi avvalete anche della tecnologia, e in che modo? Cioè, quali sono gli sviluppi, se ci sono, tecnologici che interessano proprio i vostri processi e quindi la vostra offerta?
Sì, allora intanto io farei una distinzione che sembra banale, ma ritengo che non lo sia, tra innovazione e tecnologia, dove per alcuni versi è molto più innovativo per un docente andare in aula con un ritaglio di pagina di giornale a commentare una notizia di attualità, piuttosto che magari collegarsi a un computer, far vedere delle slide che magari sono appunto una sintesi di un libro trite e ritrite da 10 anni le stesse. Per cui ecco, questo è solamente un esempio dove l'innovazione è prima di tutto innovazione metodologica e didattica, che dovrebbe effettivamente portare il docente ad avere un ruolo più da facilitatore e in qualche modo anche attivatore di pensiero e di interesse per lo studente, piuttosto che una persona che passa solo delle nozioni di base e che permette allo studente di prendere quegli appunti su cui poi alla fine prenderà il suo 18 o anche un voto migliore alla fine dell'esame. Per cui, con questa premessa, dico che noi sicuramente abbiamo, con la fondazione di un'altra azienda che si chiama Giappi Chiedi Edu, che è una società benefit, abbiamo proprio voluto concentrarci sull'innovazione didattica, ovvero rispondere alla domanda come dobbiamo supportare oggi il docente per portare in aula dei contenuti autoriali, autorevoli e in qualche modo preconfezionati che supportino realmente la sua didattica e soprattutto l'apprendimento degli studenti. Ci abbiamo messo circa 18 mesi per rispondere a questa domanda e sulla base di tutte queste, diciamo, informazioni abbiamo sviluppato un MVP, un prodotto test, chiamiamolo così, che abbiamo testato nell'anno accademico scorso 23-24 su 4 materie, che comprende una serie di risorse didattiche, tra cui i principali sono casi di studio, un po', diciamo, strutturati con dei metodi scientifici che seguono in qualche modo anche un po' degli esempi, per esempio dell'Harvard Business School. Abbiamo sviluppato poi degli strumenti più visivi di sintesi, come mappe concettuali con le relative definizioni e appunto collegamenti, quiz, test di autovalutazione, tutti con un'ottica didattica, con feedback, schemi, infografiche e un glossario che dovrebbe, sembra banale, ma dovrebbe invece sostituire delle fonti open access come per esempio Google, evitando che lo studente vada su Google scrivendo qualunque definizione che poi venga fuori da fonti effettivamente non certificate e insomma dubbia provenienza di solito. Quindi diciamo che abbiamo voluto non contrastare e demonizzare il fatto che gli studenti utilizzino altro tipo di risorse, ma fornire un'alternativa autoriale e qualitativa a dei comportamenti che ormai sono sdoganati e presenti sul mercato, certo, ma anche nei confronti del docente, che effettivamente in qualche modo ha sempre un po' subito, no? Ha sempre un po' addossato la colpa allo studente che non ha voglia di studiare, al posto di magari fare un po' lo sforzo di adattamento.
Certo, ma questo prodotto sì. Lei ha detto che è attualmente ancora in fase di test, o state pensando di in qualche modo lanciarlo, fare in modo che sia accessibile a tutti, magari a pagamento, non lo so, mi chiedo, diventa una vostra offerta, sta diventando una vostra offerta?
Sì, questo prodotto è stato in test nell'anno accademico scorso, sì, che quindi si è concluso a luglio 24 e ha coinvolto circa 4.000 studenti. Sulla base di queste risultanze abbiamo modificato il prodotto, abbiamo modificato la fruizione di alcune risorse didattiche e abbiamo poi a ottobre, quindi con il nuovo anno accademico 24-25, quello corrente che si concluderà a luglio, abbiamo reso disponibile a tutti gli studenti che acquistino una manualistica Giappichelli questi contenuti su tutte le materie. Attualmente sono 8 materie, per cui se anche io fossi al primo anno e ho acquistato un libro di diritto costituzionale, per dire, lì dentro trovo anche altre materie del primo anno, come diritto privato per esempio. Cioè. E sono tutte gratuite per gli studenti.
Ho capito. E sono fruibili attraverso qualsiasi device digitale, intendo dire, cellulare, computer?
Sì, sono fruibili attraverso qualunque device, anche se alcune risorse didattiche, per la loro natura più, diciamo, applicativa e visiva, dal mio punto di vista sono consigliabili come fruizione almeno da tablet, per esempio la mappa concettuale, sì, da mobile è veramente un po' sacrificata.
Quindi insomma, comunque sì, nel senso, io ho uno strumento digitale connesso e posso accedere tranquillamente a tutti i contenuti che vengono messi a disposizione. Ma tutto questo viene comunicato in qualche modo? Cioè voi avete un'attività di comunicazione anche se siete una realtà che si occupa di un mercato molto specifico e rivolto appunto agli studenti, alle università, insomma?
Allora, questo è un po' il nostro tallone d'Achille, se devo essere onesta, nel senso che avendo sempre avuto un modello principalmente B2B2C, sì, per cui è il docente che è il decisore del libro o del materiale che lo studente dovrà studiare per superare quell'esame, abbiamo incentrato sempre molto diciamo il nostro marketing di fatto sul fattore umano, no? Per cui i rapporti, quelli che quelli bravi definiscono age to age, quindi human to human, uno a uno, in cui dialoghiamo con tutti i docenti di tutte le materie. Sicuramente questo approccio viene mantenuto, crediamo tantissimo nelle relazioni, e non solo per motivi appunto di promozione del nostro catalogo, ma anche per l'origination di nuovi titoli, per le nuove pubblicazioni naturalmente con i nostri autori. Ma sono convinta che un prodotto digital first ovviamente debba avere degli altri canali. Nel corso degli anni ci siamo naturalmente attrezzati con le attività di digital marketing più, diciamo, più classiche, che va dal sito, la mailing, social. Sicuramente siamo molto, da questo punto di vista siamo un po' una startup sul fatto di passare a un tipo di comunicazione più diretta all'interlocutore finale, ovvero lo studente. Non abbiamo ancora fatto un salto in tal senso su canali diversi che non siano il nostro prodotto, per cui sul nostro prodotto libro, queste novità digitali, questi nuovi ambienti e le modalità di accesso sono naturalmente comunicate. Non abbiamo attivato dei canali di comunicazione paralleli con delle campagne ad hoc, ma non è escluso che per il prossimo anno accademico, insomma, sicuramente andremo ad incrementare anche queste componenti.
Certo, e a questo punto, visto che in ogni caso state ampliando il vostro raggio d'azione al campo digitale e siete leader di mercato, ma abbiamo anche detto che è un mercato che sta cambiando molto, quali sono i vostri obiettivi per quest'anno, parlando di quest'anno inteso come anno di business, anno fiscale, insomma, però anche in futuro per mantenere proprio questa leadership e possibilmente crescere?
Allora, sicuramente ci sono degli obiettivi più, se vogliamo, dichiarati e visibili poi nel corso del tempo sul mercato, e degli obiettivi più interni che possono anche essere un po' più così noiosi, se vogliamo, soprattutto per chi ci mette le mani e hanno una prospettiva un po' più aziendalistica piuttosto che un impatto immediato sul mercato. L'uso della tecnologia, per esempio, sicuramente ha un'applicazione sui nuovi prodotti, però secondo me ancora più, se voglio usare un termine inglese, disruptive, ancora più violento, ce l'ha sui processi interni, nel senso che noi abbiamo comunque delle modalità di lavoro ancora molto artigianali, legate soprattutto a, diciamo, questa cura che noi mettiamo e quasi questa costante personalizzazione univoca che abbiamo in ogni progetto editoriale, in ogni relazione. E quindi il mio intento sarebbe quello di focalizzarci molto su tutto quello che non si vede all'esterno, ma che invece ritengo sia indispensabile per un'azienda delle nostre dimensioni o per qualunque PMI nel 2025, per fare quel salto a livello di efficienza e di processi, perché sarebbe, insomma, tutti parlando dell'intelligenza artificiale, noi non siamo ancora pronti per utilizzare le intelligenze artificiali per supportarci in un processo di digitalizzazione, ma perché a monte dobbiamo ancora rivedere tutti i nostri processi. Io sono perfettamente d'accordo con Elon Musk, che sicuramente qualcosa di business ne capisce, nonostante sia una figura un po' controversa. L'automazione viene alla fine, prima c'è da farsi delle domande su come impostare i processi. Evidentemente io oggi ho la sensazione che la nostra azienda, al posto di costruire i grattacieli come fanno i cinesi in 2 giorni con i bulldozer, gru e tutto l'arsenale, sia un pochettino ancora il livello di, diciamo, la catena umana degli antichi egizi che costruivano le piramidi a mano, no? Fondamentalmente. Per cui ho voluto usare un po' questo paragone colorito per dire che dal mio punto di vista la tecnologia a livello aziendale sui processi ha un impatto di questa scala, di questa dimensione. Questa è esattamente la traiettoria che ritengo la nostra azienda debba avere come priorità nel 2025, ma che assolutamente non si concluderà in quest'anno, anzi quest'anno sarà ancora l'anno delle analisi e delle impostazioni dell'attività. Il 2026 sarà l'anno dell'implementazione e dei test, e poi naturalmente ci saranno anni successivi di adattamento e di cambiamento.
E allora ci sentiremo fra un paio d'anni, anche 3, per sapere appunto come è andato tutto questo processo. Nel mentre salutiamo Giulia Giapichelli, alla guida di Giapichelli Editore, oggi ospite di Delio Nerd, Sound of Adviqui, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, il lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie Giulia e alla prossima.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Grazie, a presto. You didn't plan to tell me how you feel. You laugh about it like it's no big deal. Crush the fire underneath your heel.
I'm surprised that you're the one who said it first. If you had waited a few years, I would have burst. Everything comes up to the surface in the end. Even the things we'd rather leave unspoken. We both know that it would never work. You've got your girl, you're gonna marry her. And I'll be watching in a pinstripe suit. Sincerely happy for the both of you. So what changes, if anything? Maybe everything can stay the same. But if we never talk about it again, there's something I want you to understand. You're a big deal. You're a big deal. You're a big deal. You're a big deal. You knew when you called me reading at your show.
The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta a Milano. Non dimenticate di consultare le nostre pubblicazioni Daily Media, Daily Net, Daily Magazine e poi il nostro sito Daily Online, che racchiude anche la pagina dove ci sono tutte le puntate di Daily On Air, The Sound of ADV, circa 253. E poi la novità che da dicembre ci caratterizza alla grande, ossia lo sbarco, anche grazie ad Hypercast, all'interno delle tre piattaforme di streaming più importanti, oppure quindi Spotify, Amazon, Apple, con Daily On Air Podcast. E adesso è un momento particolare. Prima di tutto diciamo che abbiamo sentito una cantautrice che aveva un seguito di culto fino al 2021, Lucy Dacus, aveva pubblicato un album che si intitolava Home Video, appunto nel 2021, e da quel momento in poi è diventata famosissima, almeno non personalmente, ma come componente di un trio, un super gruppo indie folk chiamato Boy Genius, che ha avuto un grandissimo riscontro, soprattutto a livello americano, ma anche in Italia. E io una volta sono andato a vedere il concerto di Phoebe Bridgers, l'altra delle Boy Genius, al Carro Ponte, era l'estate del 2022, una marea di gente, sono rimasto basito, incredibile. Forever is a Feeling è il nuovo album di Lucy Dacus, dal quale abbiamo ascoltato Big Deal. È un momento importante, dicevo, perché viviamo in un mondo un po' controverso, un momento storico un po' particolare, dove si dice sempre cerchiamo di utilizzare la diplomazia. E se invece la diplomazia fosse basata sull'intelligenza artificiale, cioè il ruolo dell'AI nella risoluzione dei conflitti globali? è un approfondimento di Trend Research and Advisory, che ha pubblicato appunto un nuovo approfondimento dedicato che offre una prospettiva completa su come le intelligenze di intelligenza artificiale potrebbero essere sfruttate per migliorare i negoziati internazionali e accrescere le prospettive di pace, sottolineando al contempo le considerazioni etiche e normative necessarie per l'uso responsabile di una simile tecnologia avanzata. Da chi è scritto questo trend?
Scritto da Noor Al-Mazrouei.
Che brava che sei. Ti ho lanciato in questa...
Noor, beh, Noor è un bellissimo nome.
Cioè, assolutamente. Il cugino Noor?
No, veramente è una donna. Noor.
Ah, Noor, la cugina Noor. Scusa.
Responsabile del programma AI presso Trends, appunto. Sì. Questo studio esamina appunto in che modo le tecnologie intelligenti, cosiddette intelligenti, siano diventate un elemento fondamentale per dare forma anche alla diplomazia moderna. Quindi l'intelligenza artificiale, oltre a varie altre funzioni, ha anche quello di essere vitale nell'analisi dei dati, non solo per fare marketing ovviamente, ma anche per fare comunicazione a livello diplomatico, e questo è estremamente delicato dal mio punto di vista. Tra l'altro, tra i vantaggi che questo studio evidenzia c'è la capacità di elaborare grandi volumi di informazioni, chiaramente, ma soprattutto migliorare la traduzione in tempo reale durante le riunioni internazionali. Ma non lo so, non siamo sicuri che sia così precisa.
Non hai idea di quanto
già
siamo.
Precisa così, perché
corri ogni giorno.
Perché il problema,
quello che è successo ieri,
problema è che quando c'è una traduzione, chiaramente ci si può sbagliare, oppure si può dare un tono diverso. Il lavoro dei traduttori umani è molto delicato, vabbè. In questo modo naturalmente diventa un supporto importante per prendere decisioni soprattutto di questo genere. Tuttavia anche le sfide associate alla diplomazia assistita dall'intelligenza artificiale, tra cui pregiudizi algoritmici, sono da tenere in considerazione. Insomma, ci sono dei problemi, cioè potrebbero esserci dei problemi. Io sono scettica rispetto a questa funzione, perché chiaramente ogni situazione diplomatica è diversa, non certo. Ci sono degli standard, almeno penso, e quindi è chiaro che queste tecnologie si devono adattare all'istante, devono capire il contesto, e per capire il contesto bisogna che siano molto 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 allenate.
Mazrouei chiede che lo sviluppo dei quadri giuridici e normativi internazionali per garantire che l'intelligenza artificiale venga utilizzata in maniera responsabile in contesti diplomatici, appunto come strumento di pace. L'analisi conclude che il futuro della diplomazia vedrà una più profonda integrazione dell'AI nei processi decisionali e manterrà al contempo il ruolo cruciale del giudizio umano per garantire equità e trasparenza nella risoluzione dei conflitti. Infine, raccomanda di intensificare la ricerca sull'impatto dell'AI sulle relazioni internazionali e sollecita le nazioni a collaborare per stabilire standard unificati e sfruttare efficacemente l'intelligenza artificiale al fine di promuovere la stabilità globale. Oserei dire che, visto come si comporta l'umano, basiamo tutto sull'intelligenza artificiale. Vai AI, forza, salvaci!
Ma tieni conto che l'intelligenza artificiale è allenata dagli umani.
Ma io spero che finisca come 2001 di Odissea nello spazio, che ci sia la ribellione della macchina e ci mangi tutti quanti, così finalmente impariamo. Dai intelligenza, speriamo bene. Comunque
in tutti i sensi speriamo bene.
Ogni processo che succede oggi, domani è già vecchio. Nel campo dell'innovazione tecnologica è spaventoso.
Ma letteralmente oggi, quello che succede oggi, sì. Today
è vecchio.
Domani è già vecchio.
Mamma mia, se è vecchio, non ce ne
rendiamo
conto.
Lunedì sarà vecchissimo.
Esatto, non ce ne rendiamo conto. Poi e improvvisamente ci svegliamo e diciamo: ma davvero? Sveglia, ciao. Ci svegliamo, oppure ci assopiamo, magari avete un venerdì pomeridiano più tranquillo, potete distendervi.
Io ve lo auguro, lo auguro a tutti.
Comunque il venerdì, tra il venerdì e il sabato, è forse il momento migliore della settimana, quindi sta arrivando, evviva, e noi lo celebriamo e vi salutiamo. Silvia, Davide, Mauro Magnitosi degli On Air da Sound of Adivi, qui dalle frequenze Radio Atlanta, vi rimanda a mercoledì prossimo insieme agli Are Now Mortal Orchestra. E uno dice: mamma mia. E invece loro sono veramente simpatici, fanno un album che si intitola EC02 Bogotà ed è uno degli album loro strumentali. Loro sono dei miscelatori strani.
Ma come ci ricordiamo questi nomi? Sinceramente
no,
è difficilissimo.
Guarda che sono hanno un culto loro, hanno un culto, fanno ogni tanto degli album di canzoni stravaganti, arte, e ogni tanto invece inseriscono questi album di, diciamo così, rock strumentale, qua in questo senso c'è più soul, psych, funk dentro, veramente carino. Sentite questa Even Seven, che bellino anche il titolo, Even Seven. And Now Mortal Orchestra, Silvia, Davide, Mauro Magnitosi, Delionel De Sandova di V, vi salutano, buon weekend, ciao!
Ciao!